Ciao Paola.
Ciao a tutti gli ascoltatori della radio.
Ciao a te.
Ciao, non sarò come i giornali, darò le informazioni in un'altra maniera. Come...
E noi ti ringraziamo per questo.
Esatto, rendici partecipi della realtà.
Dunque, sì, della realtà, perché quella dei giornali, poi io qua anche un po' li leggo, però fondamentalmente quella dei giornali è un po' un'altra cosa. Niente, qua, vabbè, intanto io faccio una puntualizzazione sull'ultima diretta, che l'avesse sentita, che io forse un po' esagerato parlando un po' di tutta la montagna nepalese che è colpita, mentre invece è colpita una grande parte, ma non proprio tutta. Diciamo che un quarto del Nepal è interessato, più o meno l'area nepalese, alle devastazioni del sisma, il che è comunque un'area molto grande, tutta l'area dei villaggi. E niente, come cose nuove che io posso dire, appunto, che c'è stato un altro sisma, tra l'altro, come si sa, cosa, 5 giorni fa, quando era la data esatta, e io in quel momento mi trovavo proprio nella zona centrale di Kathmandu, dove stavo facendo delle foto, perché praticamente quello che sto scoprendo è che c'è una grande area di Kathmandu che deve essere buttata giù, demolita a questo punto, perché le case sono veramente sfondate, cioè o comunque hanno delle crepe molto grosse. Mi sentite?
Sì, 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 benissimo.
Ah, ok, ogni tanto mando il segnaletto.
Vai tranquilla, okay. Sì, sì.
Ho visto delle case, ecco, proprio che prima avevano i muri di ripiezo, sono tutte panciute, cioè proprio come se si stanno, e i negozi sotto erano aperti. Sì, questi ci hanno messo dei pezzettini di legno, infatti io ho delle foto che poi vi manderò, non so bene dove farle vedere. Mettono dei pezzettini di legno come se questi pezzettini potessero tenere su una casa.
Puntella.
E come avevo già detto, il problema è che molte di queste case che crollano crollano perché uno, sono fatte di mattoni non cotti, per cui quando crollano è polvere, non sono neanche più mattoni. E comunque anche quelle fatte di mattoni spesso hanno usato cioè per una questione di economia, di povertà del posto, della calce che non era adatta, cioè non era povera o ne mettono poca. Io l'altro giorno c'era un muro che io ho provato, ho tolto il mattone con le mani, cioè proprio gli stacchi direttamente a mano, hai capito? Quindi come qua arrivano queste scosse?
E sono, scusa se ti interrompo, ma sono case di vari piani o solo tre?
No, sono case di vari piani. Allora, quello che io ho visto crollato nella città, cioè, diciamo che in molte aree sono poco colpite, poi ogni qualche casa ne vedi una, magari anche costruita di recente, che è crollata, la vedi che è inclinata, ma proprio sì. È abbastanza impressionante vedere per questo motivo qua.
Sì, sì,
perché
sì.
Hanno fatto economia o si sono fatti fregare, non lo so, sulla calce.
Certo.
E queste vanno tirate giù. Poi c'è tutta l'area, diciamo quella vecchia, dove comunque le case non sono così basse, ci sono delle case vecchie, se ne vari, che hanno anche 3-4 piani. E vedi questi, io mi ricordo che stavamo andando a vedere la piazza principale, Durban Square si chiama, proprio il giorno che c'è stato il terremoto, e io mi rifiutavo di passare nei vicoli, cioè non si sa mai venisse un terremoto e poi è arrivato un 7.3, figurati.
Sì, anche perché continuano le
scosse. Le famiglie che camminano sotto perché non hanno scelta. Io ho chiesto a un commerciante, no, che stava in un negozio che non aveva senso proprio, cioè lì da stare lontani, ma almeno a 10 metri tutto il giorno, che era nel negozio, ho detto perché apriva, e lui mi ha detto perché io devo aprire, se no non mangio.
Certo.
E spero che Dio mi protegga. Questo mi ha detto, anzi no, io credo in Dio e Dio mi proteggerà, l'ha data come affermazione. Spero che sia rimasta su dopo, con la scossa di dopo, perché comunque le condizioni erano avvicinanti, cioè diciamo che c'era una bombatura che sarà stata almeno di un metro e mezzo della casa. Non è che sono un po', poi alcune sono tutte crepate, quindi le vedi che comunque io adesso non so come la metteranno, perché comunque se devono tirarle giù, questi magari è l'unica casa che hanno, capisci?
Certo.
E quindi diciamo tutta, questo l'avevo già detto, lo ripeto, moltissime persone che vivono in queste case sono anche affittuari abbastanza poveri, quindi sono persone a rischio di finire sulla strada. I padroni probabilmente perderanno tutto, perché comunque qua la gente non è così ricca. E quindi diciamo, poi ci sono queste tendopoli adesso enormi. Per quel che riguarda invece gli aiuti, io vedo che adesso un po' di aiuti, si sa, stanno arrivando, finalmente il governo non sta fermando tutto. Uh-huh. Sì. Per cui si cominciano a vedere grosse tendopoli che prima non vedevi, i primi giorni non vedevi, con delle tende diciamo dignitose, però comunque continuano a esserci tantissima gente che dorme sotto dei teli, anche per la strada, sotto casa generalmente. E diciamo che ad esempio per quello che riguarda gli aiuti più auto-organizzati, che è veramente, io su questo volevo un attimino parlare,
sì.
Ci sono questa spontaneità che è veramente ammirevole di situazioni di aiuto spontaneo di gente che non ha mai fatto queste cose. Ad esempio i miei amici hanno semplicemente due camion e li hanno messi, cioè vanno in giro, raccolgono soldi, raccolgono cibo e poi vanno nei villaggi, e quando non possono raggiungere i villaggi, perché adesso comunque il governo sta incominciando finalmente a portare anche cibo nei villaggi, utilizzano quello che hanno per costruire delle specie di capanne, capito, un po' tecnologiche che possono resistere ai monsoni, di modo che e si danno da fare così, in maniera completamente spontanea. Di queste iniziative spontanee ce ne sono proprio tante.
Esatto, ti volevo chiedere, perché ho sentito l'altra volta il tuo collegamento, questa cosa continua, quindi nel tempo le persone continuano.
Questa cosa continua, certo. Continua. Poi io tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare anche la gente che si è mossa e ci ha spedito i soldi dall'Italia, perché con questi soldi sono già stati riempiti due camion, di cui uno dovevano già partire qualche giorno fa, uno invece è riuscito a partire solo oggi per la condizione delle strade, e l'altro partirà o domani o dopodomani. Quindi sì, continua la cosa, e continua da parte di tanti, cioè praticamente, non lo so, sono veramente tanti gruppi che stanno così auto-organizzati, che stanno aiutando spontaneamente, senza intascarsi nulla.
Scusami, le piogge non sono ancora iniziate, diciamo, potenti, regolari? No, tra un po'.
No, per fortuna no, ci vuole almeno un mese, dicono.
Esatto, perché quello cambierà, nel senso che immagino...
Quello cambierà lo scenario, soprattutto a livello anche di epidemie, di queste cose. Credo, perché comunque quando vivi sempre, e quindi diciamo che c'è un po', sì, questo è il motivo per cui anche ad esempio c'è un collettivo, We Help Nepal, che sono anche amici miei, loro adesso hanno dato tantissimi aiuti di tipo alimentare, e adesso visto che se ne sta occupando col governo, stanno iniziando addirittura a fornire materiale edile.
Ah.
Perché comunque Sì, però. Il problema qual è? Che qua è inutile che fai una casa, non sono finite le scosse, cioè io, certo. Oggi io non ne sento più.
C'è fatto l'abitudine.
Io ho sentito quello da 7.3, non le altre, perché proprio ero dentro.
Fa parte della quotidianità vibrare.
Io non le sento più.
Solo quelle grosse, ma infatti al di là del sisma,
no, gli altri
grosso.
Sono io che sono incosciente.
Sì, no, dicevo... Al di là del
comunque
sisma,
ieri ce ne sono state due, e finché qua non si ferma tu non sei mai tranquillo, perché la falda sotto è un disastro, cioè questa è la falda che ha creato l'Everest.
Certo, quindi... sì, è piuttosto attiva.
Cioè vedete, appunto, qua finché non si ferma non si sa minimamente. Quindi c'è questa cosa per fare, anche per dare un tetto un po' più... Ci sono delle grosse tendopoli al centro della città, per quelli che hanno perso la casa, l'ho visto quelle dell'UNESCO, quelle dei vari governi, che hanno queste belle tende, quelle lì sono fantastiche, perché sono delle piccole casette, come quelle militari, no? Da campo.
Sì, più stabili.
Ma per il resto,
rigide.
Non so, io l'altro giorno ho dovuto fare delle analisi, sono andato all'ospedale, mi hanno spedito al giardinetto davanti, e ci sono tutti i letti fuori, con sopra delle tende improvvisate, e tutta la gente attaccata alle clevo nella tenda sotto così. Cioè, situazione un po' quella.
Senti, invece, scusami, posso chiederti una cosa o volevi concludere?
Sì.
No, volevo chiederti rispetto agli spostamenti di popolazione, se la gente tende a stare adesso che insomma c'è qualche tenda, c'è qualche situazione così più di riparo, stare in capitale o continuano magari a uscire dalla città, oppure la gente da fuori,
allora, chi ha potuto è andato in India.
È andato in India?
Sì, ad esempio, solo adesso, tra l'altro volevo parlare anche di questa cosa qua, proprio adesso ho finito di pranzare con un tibetano che mi dice, la mia famiglia come altre hanno spedito la mamma, le persone anziane in India.
Sì.
Chi poteva permetterselo l'ha fatto.
Certo.
Perché fino adesso hanno dormito nelle tendopoli. Ci sono le persone che vanno nei paesi a vedere così, quanti ne tornano io non lo so. Io non ho il termometro della cosa, anche perché ai paesi c'è tutto di costruire.
Chiaro.
E per adesso stanno solo aspettando.
Certo.
Non puoi fare niente. Io su quello non so darti una risposta esatta.
Sì, sì, sì. Ma magari...
Quello che posso dire... è che io personalmente, che l'altra volta ne avevo parlato poco, ho avuto questa impressione di grande solidarietà e di qualcosa di un livello umano notevole che si stava manifestando. Poi in questi giorni ho detto, ma magari sono idee mie, e ho ancora chiesto un po' in giro, invece è vero, cioè sta succedendo che persone che si conoscono da anni di vista e non si sono mai salutate, stanno facendo gruppo, c'è una grandissima solidarietà all'interno dei campi. Cioè, infatti la gente, non a parte le persone che gli sono morte, le persone vicino, così, la gente tende a essere allegra, a tirarsi su vicenda, a essere solidale su tutto.
Sì, infatti ti volevo chiedere in quel senso lì com'era, come dire, l'umore. Cioè,
diciamo in linea generale, poi è ovvio che chi ha perso tutta la famiglia, cioè tipo... qualche giorno fa questi ragazzi con cui io collaborano, una mia amica, sono andati in un villaggio dove c'erano parecchi bambini che sono rimasti senza nessuno. È ovvio che il villaggio se ne sta prendendo un po' cura, però comunque dalle foto non è che vedi gente molto contenta, però nel dramma pazzesco che tu stai vivendo, comunque c'è questa grossa solidarietà anche su questo livello qua. Cioè, a me capita spesso di essere in mezzo a gente che ride, che cerca di in qualche maniera gente di qua, di tirarsi su.
Certo, certo.
E poi che ti dico? Perché vedo che è un disastro, cioè, questi qua non so come si tireranno su. Cioè, questi erano poverissimi prima.
Chiaro.
E io credo che o veramente c'è comunque, cioè, arrivano aiuti dall'esterno e questi si ricostruiscono in una maniera diversa. Anche riguardo, mi aveva chiesto riguardo alle proteste di piazza, no? Io ancora un attimino indagato su questa cosa, cioè la gente adesso è troppo occupata in questa prima fase di supporto per pensare a, cioè la gente parla male del governo, tutti, non ne ho sentito uno, però sono tutti troppo occupati a salvarsi la pelle, aiutare la gente vicino a loro a salvare, chi ha la pelle salva aiuta chi c'ha vicino.
Sì, sì, sì.
O almeno nei circuiti che io frequento così, però fondamentalmente sì, vedi che c'è questa grossa solidarietà.
E rispetto al mercato, all'economia umanitaria, sono arrivati ancora più organizzazioni internazionali, o ti sembra che più o meno, insomma, chi ha risposto all'inizio?
Io questo non posso darti una risposta proprio sicura, sai? Quello che posso dirti è che il governo sta cercando di monopolizzare tutti gli aiuti, però non quelli delle vecchie ONG. Cioè le ONG che lavorano qua da molto tempo, possono lavorare tranquillamente indipendenti, è come se hanno fatto un trattato.
Sì, avranno degli accordi governativi
hanno
già
degli
precedenti.
Accordi già vecchi, capito? Sì. Precedenti. Le ONG che sono nate adesso o che sono recenti devono essere sotto il controllo dello Stato, però quello che io so è che alcune organizzazioni che sono nate adesso in qualche maniera riescono a farsi arrivare i soldi in maniera diversa, però diversamente.
Certo, poi lì si aprono, insomma, zone grigie, però sicuramente insomma fa parte del, di quando ci sono dei disastri così grandi che sì, un po' sì, spuntano sì. dal nulla, cioè sia gente che magari lavora anche ma bene, gente che ne approfitta per...
No. Ci sarà gente che approfitta di sicuro. Io ho conosciuto ormai tanta gente che lavora nelle ONG che li vedo lavorare gratis.
Sì, sì, sì.
Dormire nei postacci che capitano e mangiare economico, ho capito? Quindi non...
Certo, esistono anche...
Non mi bilancio su questa cosa perché sicuramente esisteranno altre situazioni, però sì, fondamentalmente... Sì. Forse anche il posto che ha sempre attirato un certo tipo di... Cioè non siamo in Africa, no? Siamo in un posto dove c'è questa cosa, tutta questa religione, questa cosa dell'amore, della... Ci sono veramente, al di là del dei luoghi comuni, cioè le vivevo lì già prima del terremoto in qualche maniera. C'è una certa... Penso che sia una questione culturale. Il Nepal, da questo punto di vista, è una bella cultura. E già anche molte organizzazioni che lavoravano qua lavoravano secondo certi crismi,
sì,
tipo adozione a distanza anche fatte bene,
sì, sì, sì,
insomma, perché poi la situazione qua adesso se vado troppo per un lungo dettaglio, comunque la situazione qua
abbiamo ancora qualche minuto, vai tranquillo.
Io davo i soldi ai lebbrosi perché dicevo come fa questo a mangiare, no?
Sì.
Poi scopro che questo lebbroso se va a curarsi queste organizzazioni lo curano, gli danno un po' di pillole, in una settimana quello è guarito dalla lebbra.
Certo.
Lo vedi che è senza mani, con le piaghe aperte, che questo qua tutte le mattine si apre le piaghe perché così c'è un lavoro.
Certo.
Cioè ci sono i bambini non sapevo mai dargli una lira perché ci vanno a fare tutta questa colla che al di là della libertà di usare le droghe questi si ammazzano proprio, sono dei bambinetti di 3 anni, sono una roba pazzesca. E comunque le organizzazioni che lavorano qua lo fanno veramente con, lo fanno in una certa maniera, ma tutti quelli che ho incontrato io lo fanno in una certa maniera che io non posso criticare, non me la sento di criticare. E questi adesso stanno lavorando tutti per il terremoto e tanti più con, o nella loro area specifica con le complicazioni del terremoto.
Chiaro. E c'è anche molta, cioè nel senso molta parte anche dei danni del disastro è fuori dalla capitale. Lì secondo
il grosso del disastro è fuori
esatto, lì secondo te ci sono zone completamente abbandonate o più o meno adesso sono riusciti più o meno a raggiungere tutte le varie comunità?
Ma quello che mi dicono è che più o meno sono riusciti a raggiungere tutto o quasi.
Sì, sì, sì.
Cioè ci sono posti che tu devi camminare 3 giorni per arrivare,
sì.
Capito qual è
sì, sì,
il problema? Allora, dove potevano arrivare gli elicotteri? Sicuramente ci sono delle aree dove non, magari non sanno neanche che ci sono.
Chiaro, sì, poi
immagino,
magari le comunicazioni.
Cioè,
sì.
Sì. Però adesso gli aiuti stanno arrivando un po' dappertutto, perché ad esempio anche, sì, almeno da quello che tutto dove si sa o dove è stato possibile, in maniere differenti.
Certo.
Sì, perché ovviamente tutti i paesi che sono raggiungibili con via strada sono quelli dove arrivano più aiuti. Lì dipende molto dagli elicotteri, da molte cose. E lì veramente, cioè, ci arrivi, non puoi andare a piedi con 1000 chili di riso sulla schiena. Cioè, nel senso, loro lo fanno nei nepalesi, di camminare con 50 chili di riso sulla schiena,
sì,
è normale.
Sì, sì, sì.
Però non arrivare immagino. Con degli aiuti umanitari di questo tipo è un casino.
Certo.
Comunque, quando io continuo a chiedere, io mi fermerò solo più pochi giorni, perché per una questione di inquinamento incomincio a non poter più starci, perché dopo una mia roba mia... mio deficit, sono scappata già da Torino per lo stesso motivo.
Sì.
Quindi, però comunque io continuo a essere in contatto con loro, in qualche maniera a cercare di aiutarli a distanza e poi tornerò quando posso.
Certo.
Quindi le persone che mi hanno detto che per caso stanno sentendo, che vogliono contribuire, di non fermarsi, perché qua c'è veramente tanto bisogno. E per chi volesse magari contribuire posso dare la mia mail e poi io da lì invito per dare il sito, poi è diventato un po' lungo.
Sì.
Vai. Ora la peste @inventati.org.
Benissimo.
E boh.
Niente, noi...
ringrazio di nuovo tutti, Barocchi, Azzaria e tutti quelli che mi hanno mandato qualcosa, che veramente sono stati graditissimi.
Grazie a te che ti sbatti anche te.
Ma io mi sbatto poi, io dire la verità, cioè io vedo quanto si sbattono questi, mi sento un'invita, però fondamentalmente qualche cosa gli è arrivato, sono gocce, uno si rende conto ogni tanto, dico sì, ma cosa stiamo a fare, cioè, perché il disastro è tutto grande, però secondo me uno è gente che merita.
Certo.
Perché fondamentalmente nella semplicità del metalese io poi vedo invece una bella soluzione invece alla nostra complicatezza e distruttività, no?
Sì, sì, decisamente, guarda, basta leggere i giornali ogni giorno che ci tocca stare a segna stampa, non sai quanto ti capiamo.
A risentirci. Mi faccio viva, eh?
A risentirci.
Poi comunque ho i miei numeri, esatto. Se rompermi le scatole verso quest'ora, di solito...
Bravissimo,
molto volentieri.
Grazie, ciao. Grazie ancora. Ciao. A presto, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.